Eccoci al secondo podcast di Artemista dedicato a Stabat Pater, spettacolo che affronta il tema della disabilità dal punto di vista dei padri. Allora entriamo adesso nel vivo della storia dello spettacolo con Elena Lolli e Manuel Ferreira, che sono autori del progetto, e Manuela anche interprete dello spettacolo.
Bene, il progetto nasce tantissimi anni fa, vero? Abbiamo incominciato a cercare i papà e questa è stata una delle parti più belle. E a volte con Elena non sappiamo esattamente che cosa andiamo a chiedere e andiamo proprio molto a braccio e molto a istinto. Siamo veramente, se uno ci chiedesse qual è il metodo è cuore, perché vado a vedere che cosa c'è. E devo dire che non si sa per quale meccanismo i papà aprono il cuore e ci hanno raccontato le cose meravigliose, che sono tutte cose che noi raccontiamo nello spettacolo. Io credo di non aver inventato quasi niente.
Cioè, no, non abbiamo inventato niente, anzi tutto quello che abbiamo raccolto lo abbiamo messo insieme e poi lo abbiamo... abbiamo individuato dei fuochi magari più importanti e dei temi imprescindibili, che sono quelli ricorrenti, che ritornano sempre ogni volta che incontriamo un padre, e sono stati quelli i fuochi che poi ci hanno ispirato per la messa in scena e anche per le scelte che riguardano il testo e la drammaturgia, ecco. Non so, tanto per citare un tema appunto di quelli imprescindibili è il dopo di noi, che è il tema di che cosa succederà quando i genitori non ci saranno più. È un tema su cui ci si interroga ancora tanto, non ci sono ancora soluzioni, ma molti padri si stanno muovendo nella direzione di cercarne qualcuna, ecco, tanto per citarne una.
Sì, sì, il dopo di noi è il grande tema che non ha risposta. In tutte le interviste che abbiamo fatto cala un silenzio o addirittura dicono va bene, andiamo avanti e vediamo come... perché non ci sono soluzioni strutturali. E in questo podcast troverete anche testimonianze di alcune realtà con le quali abbiamo lavorato, e che sono fondazioni, che sono servizi a queste famiglie. E anche questo è un mondo che con Elena abbiamo scoperto, perché poi scopri, facendo gli spettacoli, come diceva Brecht, che gli attori sono ignoranti, ma facendo gli spettacoli diventano più colti. O imparano almeno sul tema, e colti non lo so, però che impariamo sul tema sì, perché ti fa scoprire in questo caso Milano, una parte di Milano pazzesca, nel senso di non solo di collaborazione, partecipazione, di volontariato sì, però anche di professionalità, di servizi, di risposte a queste famiglie che spesso non ce li hanno. E così è nato l'idea di scrivere, e poi ovviamente io a Elena gli lancio tutta una serie di insalate, di cose, di pensieri, di sensazioni, e lei è la pasticcera, diciamo, della coppia. Lei è quella che deve dosare gli ingredienti, no? Perché a volte io esagero con lo zucchero, vado un po' tanto di farina, lei dice calmati e fa.
Soprattutto poi se tratti un tema così delicato e così suscettibile di diventare retorico, di avere necessariamente un lieto fine o un brutto finale, un cattivo finale, credo che sia importante tenersi sempre su una linea sospesa che accompagna le domande al pubblico, ecco. Non ultimo voglio aggiungere che non sono state solo le associazioni, le fondazioni che abbiamo incontrate, però anche tanti amici.
Ah beh, certo.
Questo tema ci ha toccato perché abbiamo amici che vivono questa situazione. Forse non ci saremmo avvicinati così tanto se non avessimo guardato, visto i nostri amici e la loro esistenza cambiare radicalmente, compresa quella dei papà.
Sì, sì, per me, nel fondo del mio cuore, le interviste sono fatte a tanti papà, però nel fondo del mio cuore è dedicato a un papà, soprattutto, che è un mio carissimo amico, e quindi questa cosa ci ha permesso, al di là dell'evento, che sia mio amico o no, però mi ha permesso un'intimità che purtroppo non è sempre così automatica, no? Mi ha concesso nei momenti molto intimi, mi ha parlato dei dubbi, mi ha parlato della rabbia, mi ha parlato di sentimenti contraddittori, perché l'amore c'è, se non ci fosse tanti papà scappano, no? E altri diventano passivi, lasciano tutto alla mamma, e questi sono Stabat Pater. Perché Stabat Pater, Elena?
Eh beh sì, perché tutto è cominciato quando abbiamo pensato allo Stabat Mater di Jacopo Nedatodi, quindi la preghiera ai piedi della croce. E questa volta però una preghiera fatta da un padre. In origine, quando abbiamo affrontato il tema della genitorialità, c'era la voglia di parlare di paternità. È da tanti anni che i padri sono cambiati, che sono presenti, molto presenti, e quindi c'era la voglia di raccontare questo cambiamento. E poi, più in particolare, abbiamo pensato a una paternità che è anche molto vicina alla maternità, nel senso che è una paternità anche piena di accudimento. Un'altra cosa che abbiamo imparato è che, così dialogando, diciamo, con gli operatori del settore, con gli educatori, con chi è esperto di questa materia, ecco, i padri sono le persone che forse vanno più in crisi quando si trovano di fronte a questo problema. La madre è assorbita dall'accudimento del figlio, e il padre, che sarebbe colui che traghetta il figlio nel mondo, si trova senza ruolo, perché non può traghettarlo. E quindi diventa un ruolo molto più difficile, insomma molto più difficile di quello della madre, se vogliamo, no? Tutte voci che, credo che questo lo possa dire anche Manuel, sono padri che avevano tanta voglia di raccontarsi, perché sono voci che non ascoltiamo normalmente, che non troviamo in giro,
eppure ci sono. Sono padri luminosi anche.
Sono anche padri luminosi, assolutamente, ma non ci sono in giro, non li vediamo, non li ascoltiamo, e quindi ancora più bello pensare di poter dare voce attraverso uno spettacolo a una comunità che ha bisogno di farsi conoscere, di far conoscere quelli che sono la vita che attraversano.
Allora io faccio una domanda a Elena. Scrivere un testo, cioè mettere delle parole precise in bocca a questa comunità, perché è vero che c'erano delle fonti, però poi c'è sempre come le utilizzi, cosa decidi di dire e cosa no. Che cosa hai scelto di fare?
Allora, diciamo che una prima bozza l'ho creata partendo, insieme a Manuela, anche partendo dalle interviste che abbiamo raccolto. E poi successivamente, tu hai detto scegliere le parole, è stato proprio questo il lavoro, quello di scegliere le parole, cioè successivamente il nostro lavoro è avvenuto contestualmente, nel senso di la scrittura del testo insieme alla musica, insieme al lavoro di rappresentazione scenica, insieme alla scenografia, insieme al lavoro attoriale, insieme al lavoro del danzatore, tutte queste cose messe insieme nello stesso momento e hanno prodotto poi quello che alla fine si vede nello spettacolo, no? E quindi anche le parole si sono necessariamente misurate con il movimento del corpo, con il linguaggio fisico e con la musica, con tanti silenzi. E sono state, come dire, un po' passate al setaccio, e è proprio lì che tutti questi linguaggi diversi si sono incontrati per mettersi assieme, e quindi tutto quello che era la bozza iniziale, per esempio, è stata scarnificata, asciugata, perché a quel punto, nel momento in cui sono entrati gli altri linguaggi, necessariamente ha dovuto arrivare all'essenza, per dirlo, no? E poi ricordiamo che in scena c'è un attore sì e poi c'è un danzatore, quindi sono proprio due linguaggi che si mettono a confronto uno davanti all'altro, che cercano in tutti i modi la strada per trovare un punto di unione, ma la strada non arriva da subito, la strada arriva lentamente, e quindi è stato un lavoro interessante, appassionante, no? di scrittura proprio della scena.
Bene, Mauro, che brano dedichi a questa cosa?
Ma dedicherei, per chiudere con leggerezza, diciamo, Rossana. Allora faccio una piccola domanda a tutti e due. E, siccome questo spettacolo lo abbiamo vissuto insieme ed è stato un percorso anche emotivo, personale di tutti, penso, oltre che poi quello che è il risultato del percorso emotivo che regaliamo, diciamo, al pubblico. E, qual è stato il momento più forte emotivamente per voi dentro questo attraversamento del tema?
Ma è impossibile scegliere uno, no? E ce ne sono tanti momenti per me forti. Io ho come la cosa più forte è la geografia del corpo del danzatore di Gioele che mi è rimasta dentro, no? Io lo dico in maniera ironica, però conosco ogni centimetro del corpo suo meglio dei miei figli, e questo è quello che fa un padre con un ragazzo a cui deve assistere, con un ragazzo che ha un corpo adulto. E l'emozione era permanente, perché toccava lui, in qualche maniera tornavo a casa e toccavo i miei figli. Quindi questa emozione mi pervadeva sempre durante tutto il lavoro. Adesso è diventato mio terzo figlio, vabbè, però.
La parte emozionante è stato vedere crescere nel tempo il rapporto tra Manuele e Gioele, tra padre e figlio, e vederlo in scena e diventare, guardare la carezza maschile che è diversa da quella femminile, la pacca sulla spalla che non è femminile, lo schiaffetto e la tifoseria allo stadio, sono tutti momenti animaleschi. Infatti, ecco, quello che vorrei dire è che lo spettacolo è maschile, cioè io sono molto contenta di essere entrata in un mondo maschile. È un'idea che mi piaceva molto, sono molto contenta di averlo fatto. Non ha niente di femminile, quel rapporto lì per me nella mia lettura è un rapporto da maschi.
Che poi in questo momento questo maschile è un maschile positivo, perché oggi il maschile, quando si dice maschile, si rischia spesso di pensare a tutto quello che sta accadendo, no? In questo rapporto con le donne, cosa sta succedendo nel mondo maschile che continua a colpire, no? Allora un maschio sensibile che accarezza è una bellissima, secondo me, anche sono d'accordo, una bellissima versione, no, del maschio che vogliamo dare.
Sì, a un certo punto abbiamo detto ma qui in questa scena questi due devono fare delle cose da maschio, quelle cose che fanno padre e figlio quando la mamma non c'è, che sono proibite, e poi il padre dice al figlio non lo dire alla mamma che poi si incavola, no? E quindi la partita, gridare arbitro cornuto, mangiare di tutto, non farsi la doccia, puzzare.
Sì, lo faccio con i miei figli.
È così, quindi. Appunto, però.
Per cui mi è venuto una naturale,
e tutto quello che sta in mezzo al rapporto tra un padre e un figlio, insomma, che è commovente.
Grazie. E concludiamo questa puntata con il brano che dà anche il titolo all'album, Stabat Pater, ovvero Il salto della formica.